Dal Vangelo secondo Luca. Al capitolo primo, i versetti dal 26 al 38. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Ora abbiamo iniziato il Vangelo di Luca. Ecco, devo dire due parole solo sulla prima pagina. C'è anzitutto cosa singolare rispetto agli altri Vangeli, i primi quattro versetti, dove Luca spiega le sue fonti, il suo metodo, e anche allude allo scopo, o almeno a uno degli scopi del Vangelo, che però non è facile per noi da individuare in modo più preciso. Comunque qui i primi quattro versetti troviamo che Luca si presenta confortato da tanti che hanno già scritto e sottolinea l'intenzione di una presentazione degli avvenimenti sulla base proprio dei testimoni oculari, che poi divennero ministri della parola. E anche lui perciò, spesso si dice che è della seconda generazione, credo che sia inesatto, vedo di fatti che ci sono degli esegeti che contestano questa idea, che non si dovrebbe dedurre da queste righe, perché indipendentemente dal fatto che abbia incontrato personalmente Gesù, questo è un altro discorso, Luca si presenta qui come un contemporaneo dei testimoni. Questo risulta anche dagli Atti degli Apostoli, in sezioni in cui lui parla in prima persona plurale come partecipe di certi eventi, quindi è della generazione apostolica, indipendentemente dal fatto che sia un discepolo dei primi di Gesù o che sia avvenuto solo dopo, questo è un altro discorso. Però Luca ha potuto qui consultare direttamente i testimoni, o almeno una parte dei testimoni, ecco, e questo è molto importante, ed è anche sorretto da altri che hanno già messo per iscritto alcune cose. Ma non ci sono solo gli iscritti. Questo, ecco, finisco qui questa cosa solo perché il testo che l'introduzione a Luca si presta a questi discorsi, a questi ragionamenti, o meglio a queste discussioni, e forse conviene per chi ha letto o legge di commenti anche riequilibrare un po' certe idee fisse che gli esegeti, poi chiunque si porta sempre dietro, perché poi uno ripete, diventa una specie di, e cioè che praticamente i Vangeli sono stati scritti da delle comunità, le comunità che hanno scritto i Vangeli, ma è veramente difficile che una comunità intera scriva un Vangelo, parteciperà, ci saranno naturalmente delle... Ma ci sono adesso anche studi che mostrano chiaramente che questa idea è più frutto di una, insomma, è una, un'esigenza per spiegare, per insomma riempire certi vuoti. In realtà noi vediamo l'interesse in questi versetti già qui, lo vediamo successivamente in altri testi. Uno dei testi fondamentali è quello che dice Eusebio riferendo di Papia, il testo di Papia, eccetera. Vediamo un interesse per i testimoni straordinario, e questo è rimasto non solo al tempo, alla prima generazione, è rimasto fino a che sono vissuti anche coloro che avevano visto i testimoni, che sono diventati a loro volta una fonte quasi diretta dei fatti. Ce lo testimonia per esempio uno come quello che scrive Ireneo, no? Scrive Ireneo di Policarpo, il quale non, naturalmente non era un testimone, però è stato discepolo di un testimone, cioè di Giovanni Evangelista, di Giovanni, diciamo, apostolo, eccetera. Quindi qui mi sembra che sia un interesse molto forte nel dire che, insomma, è basato, questi eventi sono basati sui testimoni, e la sua opera è basata sulle testimonianze. Poi c'è un'altra esigenza qui che è presentata, e cioè che un'opera ordinata, c'è anche c'è un disegno che Luca mostra, non è che semplicemente tutte le cose che impara le mette dentro così, c'è un disegno, c'è una teologia, diciamo noi oggi, ecco, c'è una teologia di Luca, ci sono delle tesi di fondo che Luca ha imparato e che servono a interpretare i fatti, che non ci sono solo i fatti, ci sono le interpretazioni dei fatti dentro i Vangeli. Ecco, detto questo, sarebbe molto interessante capire chi è Teofilo. Mi sembra che siamo arrivati a questo punto, e qui è un problema in tutta la tradizione, naturalmente un'interpretazione tradizionale che Teofilo è interessante, tra l'altro, che sia un ufficiale romano, una personalità, un'autorità romana a cui Luca dedica queste opere per promuovere, diciamo, ecco, promuovere la Chiesa, promuovere questa nuova movimento, ecco, questa nuova organizzazione religiosa, chi è la Chiesa. Un'altra ipotesi, questa è una ipotesi tradizionale, che mostra però una cosa interessante, a mio parere, cioè che coglie l'idea che le due opere di Luca, tutte e due dedicate a Teofilo, all'illustre Teofilo, e quindi una persona importante, hanno anche uno scopo apologetico, coglie questo elemento, uno scopo di difesa, di difesa e di presentazione del cristianesimo, diciamo noi, cioè di tutti gli eventi di Gesù e della Chiesa. Un'altra ipotesi, che è l'unica tra l'altro che ha dei testi, ma che è sostenuta da alcuni, ecco, non solo recentissimi, c'è anche qualcuno che è un po' prima, è che Teofilo sia un sommo sacerdote del tempo di Luca, e di questo abbiamo testimonianza. Giuseppe Flavio, la testimonianza principale, è stato sommo sacerdote, è della famiglia Teofilo, è uno dei figli di Anna, di cui i Vangeli attestano che fu sommo sacerdote. Anna ebbe cinque o sei figli, non mi ricordo, tutti elencati, e siccome i romani cambiavano spesso anche per controllare il sommo sacerdozio, di cui non si fidavano, e anche Teofilo è stato sommo sacerdote dal 37 al 41 dopo Cristo, cioè quindi poco dopo la morte di Gesù, e comunque una personalità importante della famiglia sacerdotale. Questa è un'altra ipotesi interessante, secondo me molto interessante. A mio parere i conti tornano di più, anche se non è, a mio parere, l'unico scopo del Vangelo. Però il Vangelo ha anche lo scopo di presentare al mondo palestinese, di cui, ecco, che è già informato, come sembra dire qui, ecco, presentare come la grande novità e il sorgere della Chiesa sia garantito da Dio e sia i protagonisti di questi eventi, quindi i testimoni di questi eventi, i protagonisti di questi eventi siano tutti perfetti, siano tutti giusti secondo la legge. E ne abbiamo il primo esempio, che non è poi l'unico, ma che si ripete fino avanti, fino agli Atti degli Apostoli, il primo esempio in Zaccaria ed Elisabetta, che sono presentati con grande insistenza, come vediamo nei versetti successivi, come ambedue giusti. Poi Zaccaria non solo, aveva sposato una figlia di Aronne, anche questo a noi dice poco, forse immediatamente, ma indica la sua, anche questo indica la sua, diciamo almeno la sua situazione, non dico la sua giustizia, la sua situazione, perché un sacerdote normale non era tenuto a sposare una figlia di Aronne, solo il sommo sacerdote, però era tenuto a sposare una per bene, ecco. Qui è una figlia di Aronne, è della stessa tribù, è della stessa famiglia addirittura sacerdotale, e così via, ma soprattutto l'insistenza sul fatto che fossero giusti e che osservassero, vedete, versetto 6, tutti i comandamenti e le prescrizioni del Signore in modo irreprensibile, cioè è un modo di presentare molto forte, che secondo me va nella stessa linea che si diceva prima, e qui abbiamo il contesto del Tempio, il contesto della preghiera di Israele, il contesto, l'occasione quotidiana del sacrificio più puro, più alto che Israele offre, che è il sacrificio dell'incenso, degli aromi, dei profumi, più alto lo dice perché si celebra, si offre nel santo, non davanti come tutti gli altri sacrifici, ma nel santo, cioè davanti alla tenda santa della presenza di Dio, e quotidianamente è un sacrificio perenne, come si dice tamid, è un tamid, cioè un sacrificio perenne, come era il sacrificio perenne i due olocausti mattino e sera, di un agnello solo, sia al mattino che alla sera, così è un sacrificio perenne l'incenso, mattino e sera, prima all'alba, prima al primo spuntare dell'alba e dopo alla sera, dopo aver offerto il sacrificio dell'agnello, che è come una Pasqua quotidiana, interpretata così, di Israele, e era presente in fondo Israele, l'agnello rappresenta Israele, che si offre quotidianamente, c'è l'offerta dell'incenso, abbiamo anche il Salmo, ecco, molto bello, salga come incenso la mia preghiera, ecco, la preghiera di Israele, qui c'è la risposta di Dio, la tua preghiera è stata esaudita, gli dice l'angelo, da Dio naturalmente, è stata esaudita da Dio, e c'è da pensare, da tutto ciò che segue, che l'esaudimento è la redenzione, è la venuta di Dio. Qui si parla direttamente della venuta di Dio, che poi si realizza nella venuta di Gesù, come si vede subito dopo nel testo di oggi, e si parla di questo bambino che è il precursore, il cui compito principale, dicevamo anche noi, insomma, è quello del portare a conversione, e vedevamo come questo è un richiamo in modo particolare al libro di Malachia, qualcuno ha fatto osservare proprio l'ultimo profeta, le ultime parole dell'ultimo profeta che parlano del giorno del Signore hanno anche la promessa della conversione attraverso la venuta di un nuovo Elia che avrebbe portato a conversione, avrebbe preparato un popolo ben disposto. E anche questo è un segno della fedeltà di Dio. È un compimento delle promesse di Dio, questo bambino che viene, e della sua fedeltà per il suo popolo, perché gli lo prepara, prepara tanti, almeno dice molti in Israele, ad accogliere gli eventi nuovi che devono avvenire. Ecco, di questi eventi nuovi, l'annuncio, diciamo, dell'evento fondamentale l'abbiamo nel testo di oggi, e che adesso meditiamo insieme, tante volte meditato, ma insomma per Luca questa è la prima pagina del Vangelo, i due annunzi, l'annunzio della nascita del precursore e l'annunzio della nascita di Gesù.
I giorni scorsi abbiamo detto che una cosa che sta a cuore a Luca è il collegamento con le scritture e il far vedere che qui c'è il compimento delle scritture di Israele. E allora così, ricollegando questo racconto all'annuncio della nascita di Sansone, e così vedevo che di là nei Giudici 13 l'angelo dice: il fanciullo comincerà a salvare Israele, 13:5, comincerà a salvare Israele dai Filistei, e qua invece si parla di Davide e del suo discendente, di Gesù, che sarà re per sempre. E poi un'altra cosa che mi veniva da pensare, che se si collega anche all'apparizione dell'angelo a Gedeone, si vede che sia appunto nel capitolo 6 dei Giudici che nel capitolo 13 si ha che questi che ricevono l'annuncio offrono poi un sacrificio davanti all'angelo, cioè un'offerta, e invece in Maria troviamo che c'è solo la risposta: avvenga per me secondo la tua parola. E allora c'è la disponibilità di sé, ma ho pensato anche che qui il vero sacrificio, la vera offerta sarà quella di Gesù stesso.
Dico due paralleli sul fatto che Maria ha trovato grazia presso il Signore, che è un'espressione molto densa. Allora c'è in Noè, nella storia di Noè, quando Dio appunto decide di distruggere la terra, Noè trova grazia agli occhi di Dio e quindi viene risparmiato perché in fondo il genere umano possa proseguire. Quindi c'è già qualcosa di adombrato in questa cosa qui di Noè. E poi ancora c'è dopo l'episodio del vitello d'oro nel libro dell'Esodo, Mosè trova grazia chiede al Signore, fa la preghiera dicendo: in che modo io in che modo questo popolo potrà capire che ho trovato grazia ai tuoi occhi, se non nel fatto che tu cammini con noi. Ecco, allora quindi qui mi sembra che questo trovare grazia di Maria sia un po' il riassunto di tutto questo, e significhi proprio che Dio entra nel mondo perché appunto il mondo trovi grazia, trovi la salvezza definitiva.
Mi colpiva la fede di Maria. Nel versetto 34, quando Maria fa la domanda all'angelo: come avverrà questo, perché non conosco uomo? Ecco, mi sembra così molto chiaro che è già un sì, insomma. Anticipa quello che dice dopo: avvenga di me per me secondo la tua parola, proprio con questa stessa domanda. Chiedere come avverrà questo e dire sì, ecco. E colpisce anche come lei riceva quel segno che Zaccaria ha chiesto, per il quale punito, non è la parola giusta, perché in realtà Zaccaria riceve un segno lui stesso. Il fatto di rimanere in silenzio e muto è un segno per lui e per tutti, però è un segno che lo colpisce nella parola, proprio in quella in quell'organo che è così necessario per il suo ministero, in qualche modo, insomma. E Maria invece questo segno, senza chiederlo, lo riceve. E il segno appunto è la, il concepimento di sua cugina Elisabetta, di Giovanni Battista da parte di sua cugina Elisabetta.
Nel brano ci sono due indicazioni molto forti sul fatto che colui che deve nascere è il Messia. Viene dalla casa di Davide, Giuseppe, che è promesso sposo di Maria, e poi dice il Signore Dio, al versetto 33 mi pare, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e aggiunge e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Credo che questa sequenza faccia pensare in modo molto chiaro che è un evento del tutto unico, è l'atteso di Israele e questa è una svolta nella storia della salvezza, è un punto di grande sintesi di, e da lì in poi, ecco, l'attesa di Israele è soddisfatta. Infatti Elisabetta alla fine del brano di domani dice: beata tu che hai creduto nel compimento delle parole del Signore.
Ma a me è venuto un po' spontaneo vedere in parallelo questi due interventi dell'arcangelo Gabriele, e così mi sembrava molto bello questo, ci sono tanti passaggi, ecco, direi, no? Ecco, nel primo quadro, diciamo così, ecco, l'arcangelo si presenta a Zaccaria nel Tempio, siamo a Gerusalemme, si presenta un sacerdote nel momento culminante della sua funzione. Qui ci troviamo in una casa, si presenta una donna, una vergine, non più sacerdote, ma una vergine che vive, secondo me, ecco, nascostamente nella sua Nazareth, lontano da Gerusalemme, nella Galilea delle genti, aveva detto Isaia, ecco, quindi un quadro totalmente nuovo. E poi, ecco, le parole dell'angelo che, come aveva detto, aveva cominciato il suo intervento: non temere, a Zaccaria. Dice la stessa cosa a Maria: non temere. Però poi a Zaccaria aveva detto: la tua preghiera è stata esaudita. Ecco, mentre qui è detto: perché hai trovato grazia presso Dio. Mi sembrava appunto che quello che sta per annunciare l'angelo a Maria è una cosa talmente grande che non poteva essere neanche oggetto di preghiera. Certo, si sapeva che doveva venire il Messia, ma non come, in un modo così, così straordinario, ecco. Tant'è che appunto lei, l'angelo dice delle parole ben chiare a Maria: conceperai un figlio, lo darai alla luce, ecco. E alla sua domanda l'angelo dà anche una risposta: lo Spirito Santo scenderà su di te. È una cosa talmente inaudita, questa incarnazione del Verbo, che travalica, ecco, tutto quello che era stata, secondo me, un pochino, ecco, la stessa storia di Israele. E Maria, davanti a questo annuncio inaudito, si rende disponibile, ecco. Certamente, ecco, è la sua grande fede e il suo essere stata charitomieno, ecco, cioè riempita di grazia da sempre, ecco. Ma si rende appunto disponibile a questo inaudito disegno di Dio: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Si affida totalmente a questo disegno di grazia che supera ogni possibilità di pensiero, e quindi questo mi sembrava veramente una cosa bellissima.
Io dico una cosa brevissima a proposito del Tempio. E abbiamo già rilevato tante volte, anche ultimamente, anche all'inizio della lezione, che tutto avviene nel Tempio in Luca. Inizia nel Tempio e termina nel Tempio, quando andavano tutti i giorni nel Tempio pregando, eccetera. E a me era piaciuto molto questo passaggio. Nel Tempio, per tutta la storia della salvezza, si è pregato, appunto, e il desiderio è stato esaudito, e l'annuncio dell'esaudimento è dato nel Tempio. Poi l'annuncio, una volta che questo è stato dato come dovuto nel Tempio, l'annuncio viene dato, come ricordava anche Mariangela adesso, da tutt'altra parte, in una piccola casa, in un luogo sconosciuto, a una vergine, eccetera, e in quel momento l'annuncio si adempie, si compie, e il Tempio diventa Maria, c'è un passaggio. E Maria, lo vedremo lunedì, e immediatamente dopo il Tempio si muove e va verso la casa di Zaccaria. Cioè Zaccaria era nel Tempio, entrava nel Tempio sempre per offrire il sacrificio, e le sue preghiere sono state esaudite, la sua preghiera, quella di Israele, e adesso il Signore è effettivamente venuto, ed è il Signore, il Tempio, che si muove verso il popolo. E poi sarà addirittura il Signore che cammina in mezzo al suo popolo, ed è sempre stato così. Quale popolo ha un Dio così grande che cammina con lui, eccetera, così vicino che cammina con lui? Ma adesso questo che era stato sempre annunciato inizia a realizzarsi con Maria che diventa Tempio, continua per tutta la vita del Signore che cammina in mezzo al suo popolo fino a Gerusalemme, fino alla morte, e poi si ritrova nel Tempio, quando tutto è realizzato, verso poi quella che sarà la fine, l'escatologia finale, perché siamo ancora per strada, però c'è questa chiusura che è passata però attraverso il Tempio, che lui, facendosi carne, si è fatto carne in un Tempio di carne.
Io volevo solo sottolineare il versetto 34 che aveva già citato anche Mariangela, perché mi sembra che richiama l'inizio della rivelazione. Cioè, di fronte a questo annuncio, Maria manifesta la sua impotenza. Come avverrà? Io non conosco uomo. E la risposta dell'angelo è il richiamo a Genesi. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, e quindi qui c'è un inizio della nuova creazione. L'umanità di Gesù è la nuova creazione che avviene dallo Spirito Santo e la potenza dell'Altissimo che adombra questa creatura, e c'è l'inizio di tutta l'umanità che attraverso questo nato santo, chiamato figlio di Dio, tutti i figli degli uomini diventeranno in lui figli di Dio. Quindi c'è proprio un nuovo atto creatore, la nuova creazione fatta dallo Spirito Santo.
Mi aveva molto colpito l'autorevolezza dell'arcangelo Gabriele nel dare il nome. Al versetto 13, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni, e al versetto 31, conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Questa imposizione del nome fino dal primo concepimento, fra l'altro questo aprirebbe tutto un discorso sull'accoglienza della vita fin dal primo concepimento, dall'essere già conosciuti fin dal primo momento del concepimento, dall'avere già un nome, ecco, ma l'importanza, ecco, di questo nome e questa autorevolezza, quasi questa imposizione dell'arcangelo che dà un nome che sappiamo, almeno per quanto riguarda Giovanni, fuori dalla genealogia. Per Gesù credo che fosse più comune, ma certamente però, ecco, un togliere una libertà per una preconoscenza già dal momento del concepimento della persona. Ecco, mi sembrava che potesse così dilatare, mutandosi la concezione proprio di una conoscenza e di un nome fin dal momento del concepimento.
Ma forse, in parte riassumendo brevissimamente, io sottolineo anzitutto che Maria è piaciuta al Signore. Noi siamo abituati, siccome c'è l'Immacolata Concezione, ma lei non lo sapeva, tra l'altro, cioè il problema qui, io volevo sottolineare, è un aspetto, non è tutto, si capisce, è che Maria era gradita a Dio. Avrà pur fatto qualcosa per essere gradita a Dio. Soprattutto deve essere la sua purezza, la sua umiltà. Verrà poi fuori successivamente questo punto. Certo, c'è una continuità in questo, è chiaro. Anche Noè piacque a Dio, perché era giusto. C'è qualche cosa nell'uomo che, in questo caso, c'è qualche cosa in Maria, in quella fanciulla, che ha attirato l'attenzione di Dio. Certo, Dio ha previsto sempre da tutto, da tutto, e quindi prepara Lui le cose, ma questo non significa che non ci sia niente da parte di Maria. Non dobbiamo forse dare, diciamo, immaginare, ecco, fare fantasie su questo, però diventa qui il termine, è quasi un secondo nome di Maria. Oggetto di grazia vuol dire, no? Come spiega, hai trovato grazia. Ecco lei che ha trovato grazia, ecco lei che, su cui Dio ha posto il suo sguardo, è Dio che è stato attirato da Maria, mi sembra, ma questo è un punto misterioso nella storia della salvezza, e qui Maria è un vertice, e c'è qualche cosa che ha attirato in modo specialissimo l'attenzione di Dio. E non è un fatto meccanico, ecco, è un fatto deterministico, così, certamente è frutto del disegno eterno di Dio, ma l'importanza, insomma, che poi fa sì che si deve sottolineare anche l'importanza del suo sì, che da questo sì, non, certo dal sì di Dio, ma anche dal sì di Maria dipende l'evento. Quanto alle parole che l'angelo dice, ci sono due grandi fuochi. Uno è stato tutti e due già detto, uno è la regalità, è un regno eterno. Sarà il re. Questo è quello che dice l'angelo all'inizio, no? Figlio di Davide, gli darà il trono di Davide, il trono eterno, come spetta al Messia. Questa regalità che è anche già precedentemente una regalità misteriosa, perché è una regalità non soltanto umana, è una regalità eterna, ecco, che è la regalità stessa di Dio. Pensiamo per esempio a Daniele, comunque è il re. E poi la seconda cosa è col richiamo lo Spirito Santo scenderà su di te, e l'altro corrispondente della nube, la potenza dell'Altissimo ti metterà la sua nube, che richiama il Tempio, richiama la discesa di Dio nella nube, spiega la santità. Qui non si dice di più, ma in sintesi la santità stessa di Dio ha a che fare con la santità di questo fanciullo. È perché, come diceva Silvia prima, questo è veramente il Tempio, e Maria qui diventa il Tempio, sarà santo. Santo è Dio, santo è tutto ciò che è vicino a Dio, e qui è il punto su cui discende tutta la santità di Dio. Quindi soltanto poi con tutta la vicenda di Gesù che questo verrà esplicitato, ma sembra che questo mi sembra il punto più profondo, ecco, e in questo senso anche è preziosa la verginità di Maria, no? Perché è un caso unico, no? Cioè, certamente è prezioso per tanti altri motivi. Elisabetta è molto importante, era sterile. Le cose principali Dio le ha fatte con l'impotenza dell'uomo, con la incapacità. Però il caso di nascita da una vergine è unico. È in una continuità, ma è unico. È una porta verso il mistero. Dobbiamo pregare con la presenza, l'ispirazione, l'aiuto di Maria soprattutto. che anche noi possiamo sempre rispondere al disegno di Dio su ciascuno di noi, su tutti noi insieme.